Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Quando leggo le epistole del Nuovo Testamento c'è una cosa che mi colpisce. In Paolo soprattutto, ma anche Pietro, una cosa che se io avessi fatto quello quando scrivevo temi a scuola, mi avrebbero fatto segni rosso. È che spesso scrivendo Paolo lascia quello che sta dicendo e cambia discorso. Cioè lui non segue il filo. Lui sta parlando di questo argomento e di quell'argomento e in mezzo cambia discorso e lo fa sempre nello stesso modo. Lascia il discorso per dare gloria a Gesù Cristo, per parlare di Gesù Cristo. Cioè lui sta parlando di questo argomento qui e poi in mezzo si non riesce a non girare i pensieri e parlare di Cristo e poi riprende il discorso. Io prego che io diventerò più così, perché il motivo per cui Paolo fa quello è perché Paolo era così preso con Gesù Cristo. Vedeva il valore di Gesù Cristo, vedeva la gloria di Gesù Cristo, vedeva che tutto quello che succedeva nella sua vita, i problemi assai terribili e tutto il resto, era niente in confronto con Cristo. E perciò quando lui stava parlando di Cristo, scusami, di qualcos'altro, lasciava perdere quei pensieri per parlare di Cristo e poi, oh sì, dove ero? E si riprendeva. E io prego di essere così preso con Cristo che non posso fare a meno che interrompere quello che sto dicendo per glorificare ed innalzare Gesù Cristo. Nel nostro studio di Primo Timoteo siamo arrivati a capitolo 6, in cui Paolo sta concludendo le sue esortazioni a Timoteo e di come Timoteo doveva mettere a posto le cose nella chiesa. Nell'ultimo sermone, in Primo Timoteo 6, se volete trovare, abbiamo considerato i versetti 12 e 13, in cui Paolo esorta Timoteo a combattere il buon combattimento e di osservare il comandamento senza macchia e irreprensibile fino all'apparizione del Signore nostro Gesù Cristo. Però appena Paolo menziona l'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, i suoi pensieri lasciano l'argomento e corrono a Cristo. E visto che lui fa quello e ha scritto quello che ha pensato, vogliamo noi pensare a quello che ha tolto i suoi pensieri al suo cuore, ha preso, e vogliamo pensare a quello. Quindi leggiamo insieme, io leggo da 11 a 16 per darci un po' di contesto e vedremo da 14 a 16. Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose e procaccia la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per cui hai fatto la buona confessione di fede davanti a molti testimoni. Ti supplico alla presenza di Dio che dà vita a tutte le cose e di Cristo Gesù che, davanti a Ponzio Pilato, testimoniò la buona confessione, di osservare questo comandamento senza macchia irreprensibile fino all'apparizione del Signore nostro Gesù Cristo, che a suo tempo manifesterà il beato e unico sovrano, il Re dei Re e il Signore dei Signori, il solo che ha l'immortalità e abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha mai visto né può vedere, al quale sia l'onore e il dominio eterno. Amen. Ora, nell'ultimo sermone abbiamo considerato questi comandamenti che Paolo dà a Timoteo, che valgono anche per noi. Abbiamo visto che il discorso anche, lui ha parlato della buona testimonianza che Gesù Cristo aveva fatto davanti a Ponzio Pilato. Abbiamo visto che Dio dà la vita. Ora voglio considerare quello che lui dice iniziando alla fine del versetto 14, quando parla dell'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo. È fondamentale se tu vuoi vivere una vita che ha senso, tu devi ricordare il ritorno di Gesù Cristo, l'apparizione di Gesù Cristo. Per un agricoltore, quanto è importante che tieni in mente che sta lavorando per la raccolta? Ha senso? Che quello che fa uno è non solo piante, potare, non ne so io tanto, ma so che è importante. E perché si fa potare? Non per abbellire gli alberi, ma per farli produrre più frutto. È uno studente. Quanto è importante che uno studente tieni in mente non solo l'esame, ma anche i risultati dopo, quando sarà diplomato, laureato, o quello che farà dopo lo studio di quella materia. Cioè, se non tieni in mente il traguardo, uno si perde di anima. Si perde di anima. E educare figli, allevare figli, e non stancarsi, e fare nel modo giusto, anziché nel modo più facile al momento. Qual è l'unico stimolo che ci permetterà di fare in modo giusto, con costanza, e non mollare, e mantenere la parola, e educare e disciplinare come abbiamo detto? Cos'è l'unica cosa? Tenere in mente il traguardo. Allora, come credenti, è fondamentale, onestamente per tutti nel mondo, però chi senza Cristo cerca di non pensarci, ricordare che Gesù Cristo apparirà. Gesù Cristo apparirà. Io lo paragono ad un viaggio. Un viaggio dove uno sta andando, dove vivrà tutta la vita. È un giovane. È un viaggio lungo in sé, ma cortissimo in confronto con la vita che avrà dopo. Solo che questo viaggio, in base a quale nave prende, può arrivare in un posto più bello, più meraviglioso di quanto riesce a concepire, dove c'è solo gioia, una gioia più grande di quanto ha mai avuto. Non finirà mai, non ci saranno pesi, non ci sarà nessun disagio, solo gioia per sempre. Oppure può arrivare ad un destino dove c'è solo tormento. Tutto quello che c'è di bello non c'è. Non c'è nulla di bello, non c'è nessun riposo, nessun sollievo. Il dolore è costante, è assoluto e dura per sempre, senza mai la speranza di uscire da lì. Allora, a quel punto, considerando che il viaggio è un attimo in confronto con il tempo dopo, che importa il viaggio? Che importa il viaggio? Questa vita è il viaggio per arrivare all'eternità. E in confronto con la durata dell'eternità non è neanche il battere d'occhio. Non è niente. Allora, le cose più belle di questa vita non sono minimamente paragonabili alle gioie che ci aspettano se abbiamo Cristo. I dolori di questa vita non sono nulla in confronto con il tormento eterno che durerà nei secoli dei secoli, giorno e notte. Allora, se teniamo quello in mente, ed è fondamentale tenere la realtà in mente, allora l'unica cosa che importa qui è di avere veramente il perdono. Perché qui tutto passerà, tutte le cose belle dimenticate nel dolore del tormento. Oppure tutte le cose brutte dimenticate nella gioia di stare con Cristo. Gesù dichiara a proposito di come non vivere per adesso, che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perdere l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Ma cosa vuoi dalla vita? Se non hai Cristo, perderai tutto. Se ottieni quello che vuoi, non ti soddisferà, ma la perderai. La cosa più importante della vita è rivivere in modo da essere salvati. La Bibbia parla ripetutamente del giorno del Signore, il ritorno di Cristo, l'apparizione di Cristo, tutti cose dicendo la stessa cosa. Apocalisse 1:7, l'Apostolo Giovanni fu permesso di vedere i fini del mondo. Ha visto, Dio lo ha portato in cielo, l'ha fatto vedere quello che noi chiamiamo il futuro. E Giovanni scrive in Apocalisse 1:7, parlando di Cristo: ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che l'hanno trafitto, e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. E quello che capisco, Gesù Cristo ritornerà in modo visibile. Tutti lo vedranno di tutta la storia del mondo, anche quelli che lo hanno trafitto. Cioè, 2000 anni fa, si torna adesso. Cioè, tutti lo vedranno. Ma come sarà? Non lo so. Dio ha creato il mondo da niente. Farà ritornare Cristo che tutti, in tutto il mondo, lo vedrà. Non mi sto lì a speculare come arriverà tecnicamente, ma succederà. Questa è la cosa che importa. E non è un avvenimento. Noi ci sono tanti avvenimenti. C'è la nascita, c'è il matrimonio, c'è la nascita di un figlio, c'è un lavoro, c'è la laurea, c'è la malattia, c'è questo. Tanti avvenimenti. Il ritorno di Cristo non è un avvenimento, una cosa che succede insieme a mille altre cose. Perché quando Gesù Cristo ritornerà, tutto si fermerà. Tutto si fermerà. Ogni progetto, ogni guerra, ogni rapporto, ogni commercio, ogni impegno, tutto finirà istantaneamente. Nessuno può dire: aspetti un attimo, è importante, voglio finire questo. Nulla sarà importante. Finirà tutto. E tutto quello che abbiamo mai fatto di nascosto sarà svelato. Nulla sarà nascosto davanti a Lui. E Gesù Cristo si metterà sul trono per il giudizio. In quel giudizio sarà dichiarato l'eternità. Che importa come abbiamo problemi grandi o piccoli oggi, che importa? È grande stoltezza preoccuparci di questa vita anziché preoccuparci di essere pronti in attesa di Gesù Cristo. Il ritorno di Cristo, l'apparizione di Cristo nella sua gloria sarà l'inizio di un tormento eterno per quelli senza Cristo, per coloro che non si sono aggrappati a Lui per la salvezza in questa vita. Ma sarà l'inizio della gioia ineffabile, indescrivibile, per tutti coloro che avranno ricevuto veramente, non di parola, ma di fatto, Gesù Cristo come Signore e Salvatore nella loro vita. E non puoi avere Gesù come Signore e Salvatore se non ti trasforma la vita. Molti di quelli che dicono Signore, Signore, vanno in chiesa a prendere la cena, si chiamano credenti, sentiranno Gesù dire: non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me. Secondo Tessalonicesi capitolo 1, leggiamo della apparizione di Gesù Cristo e notate due gruppi, due reazioni totalmente diverse, due destini. Vi leggo secondo Tessalonicesi da 6 a 10. Poiché è cosa giusta da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono e a voi che siete afflitti, riposo con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendette di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono all'Evangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando Egli verrà in quel giorno per essere glorificato nei Suoi santi, per essere ammirato in mezzo a quelli che hanno creduto, poiché la nostra testimonianza presso di voi è stata creduta. In questo brano, da una parte vediamo coloro che hanno grande e ineffabile gioia perché il loro Signore e Salvatore arriva. Loro lo ammirano con gioia, sapendo che è arrivato per noi, è arrivato per noi. Finalmente entriamo nella sua presenza e nella gioia. Dall'altro lato ci sono coloro che non hanno ubbidito all'Evangelo. Cosa vuol dire ubbidire all'Evangelo? Qual è l'Evangelo? Quando viene predicato, Marco 1, 14, 15, per la prima volta sentiamo l'Evangelo, ravvedetevi e credete. È un comandamento. E quelli che non hanno ubbidito all'Evangelo e quelli che non conoscono Dio saranno puniti eternamente. Cristo verrà in un fuoco fiammeggiante, parla di giudizio, per fare vendetta di coloro che non hanno ubbidito all'Evangelo, puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia di Dio, dalla sua gloria. Questa è una descrizione del tormento eterno nel lago di fuoco. Quante volte sono stolto? Perché ci sono giorni in cui io non penso al ritorno di Cristo. Quello è grande stoltezza da parte mia. Ma quando mai arriverà? Secondo Pietro 3 parla dei schernitori e dicono: da quando i padri sono... da quando il mondo è sempre così, quando arriverà? Arriverà. Ed è così grande che è l'unica cosa che importa in confronto con gli altri, è quello che importa. E se non ci penso, e se non dirige la mia vita, io sono stolto, e purtroppo spesso sono stolto. Se la realtà dell'apparizione di Gesù Cristo non controlla i miei pensieri, il mio cuore, i miei desideri, sto vivendo da stolto. Sto vivendo una bugia, perché sto escludendo la realtà che quello che faccio oggi sarà elencato quel giorno. Cioè, non pensare a Cristo è vivere una menzogna. E vivere come non ci fosse, ma c'è. E perciò Paolo, quando sente, quando lui stesso menziona l'apparizione del Signore Gesù Cristo, un vero credente deve amare la sua apparizione. Vi leggo alla fine della vita di Paolo, la seconda lettera a Timoteo che ha scritto poco prima di morire. Paolo ha scritto questo e scrive secondo Timoteo 4, 7 e 8: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede, per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Un vero credente, un frutto della salvezza, è di amare l'apparizione di Gesù Cristo. Infatti questa corona di giustizia non è una corona per pochi, è per ogni vero credente. Ed è per chi? Come vengono descritti i veri salvati qui? Quali termini viene usato? Viene usata la frase: quelli che hanno amato la sua apparizione. Amare, desiderare. Tu pensi a quello che ami? Assolutamente, ti garantisco. Se tu ami, ma io penso ai miei problemi, allora cosa ami? Se pensi ai tuoi problemi, che cosa ami? Tu ami una vita più facile, non ami Cristo. Se tu sei consumato con i tuoi problemi, tu non ami Cristo. Tu ami una vita più facile di quello che hai. E perciò stai sempre pensando ai problemi. Non è giusto. Quando finiranno? Sono stanco. C'è chi pensa ai soldi, c'è chi pensa a quello che pensano gli altri, perché ama l'approvazione degli uomini. C'è chi pensa ai piaceri, chi pensa alla vita che vorrebbe stabilire sulla terra. Un frutto della vera salvezza e che uno ama e perciò pensa all'apparizione di Cristo. Non vedo l'ora di vedere Gesù Cristo. Secondo Pietro 3, 11 a 14 vi leggo che dobbiamo aspettare e raffrettare il ritorno di Cristo. Ascoltate mentre leggo secondo Pietro 3, 11 14. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi avere una condotta santa e pia mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si risolveranno e gli elementi consumati dal colore si fonderanno? Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati ed irreprensibili in pace. Avete sentito? Aspettare, aspettare, aspettare. Si aspetta quello che desideri. Se siamo in Cristo, non abbiamo gioia più grande che aspettare Cristo. Cioè apprezziamo i doni di Dio sulla terra, apprezziamo la famiglia, le cose belle, la natura, tante, però sono sempre cose che sì, Signore, grazie, ma non vedo l'ora di vedere te. Non vedo l'ora di vedere te. Allora Paolo esorta Timoteo a comportarsi in modo santo fino all'apparizione del Signore nostro Gesù Cristo. È l'unico modo di comportarci in modo santo fino all'apparizione del Signore Gesù Cristo e di pensare all'apparizione di Gesù Cristo. E poi Paolo, avendo menzionato l'apparizione di Gesù Cristo, non può fare a meno di ricordare come sarà, perché è stato rivelato a lui come apostolo. E quindi voglio leggere la fine di 14 e l'inizio di 15 per scoprire cosa succederà quando Cristo ritornerà. Leggo. Fino all'apparizione del Signore nostro Gesù Cristo, che a suo tempo manifesterà il beato e unico sovrano, il re dei re e il Signore dei signori. Spesso, o facilmente a meno, quando pensiamo al ritorno di Cristo potrebbe venire il pensiero: quando sarà? Quando sarà? Non dobbiamo permetterci di avere quel pensiero. Quello è un speculare peccaminoso. Dio dichiara chiaramente nella Bibbia che non rivela agli uomini quando sarà. E nella storia ci sono sempre stati uomini che con i loro calcoli, ma in base a questo versetto e quei numeri e quelle date, ah, ecco sarà! E non dobbiamo dare retta. Stanno peccando dicendo quello, perché ci tolgono gli occhi dal vero Cristo. Questo versetto dichiara che Gesù Cristo, la sua apparizione, che ha suo tempo. Non al tempo che noi sappiamo. Dio ha stabilito, il tempo è quello che Dio ha stabilito, ma che Dio ha nascosto. Quando Gesù era sulla terra, si era spogliato della sua gloria. Quindi viveva da uomo. E a un certo punto, parlando del suo ritorno, dichiara, vi leggo Matteo 24, 36, quanto poi a quel giorno e a quell'ora nessuno li conosce, neppure gli angeli dei cieli, ma soltanto il Padre mio. Nessuno sa, e Dio non rivela la data. E non dobbiamo stare lì a cercare di capire, ma dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere svegli, dobbiamo essere attenti. Nella parabola delle 10 vergini, non sapevano a che ora sarebbe arrivato lo sposo che è Cristo, ma 5 erano pronti a tutte le ore e 5 non erano pronte. Le 5 pronti erano ammessi nella sua presenza, gli altri 5 no. In Matteo 24, Gesù ci esorta ad essere svegli, sobri, per essere pronti. Vi leggo Matteo 24, 42 a 44. Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a che ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non ci lascerebbe forzare la casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Gesù Cristo verrà quando? È scritto. All'ora che non pensate. Quindi siate pronti. Cosa succederà quando Gesù verrà? Lui manifesterà il beato e unico sovrano, il re dei re, il signore dei signori. Consideriamo questa dichiarazione molto importante. Prima di tutto, notate che Gesù manifesterà Dio a noi. La parola manifestare è molto più grande che solo dire che Gesù arriverà. No, non solo arriverà, ma venendo nella sua gloria manifesterà Dio a noi. Ogni occhio lo vedrà. In Filippesi 2:5-8 leggiamo dell'umiliazione di Cristo, che è stato ubbidiente fino alla croce, si era spogliato della sua gloria, è diventato nella forma di uomo, ricordate? Ma dopo che è stato ubbidiente fino alla morte di croce, dal versetto 9 viene innalzato e leggiamo come sarà. Versetto 9, Filippesi 2. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quando Gesù arriverà, ogni ginocchio di ogni persona mai vissuta si piegherà e ogni lingua di ogni persona mai vissuta confesserà che Gesù Cristo è il Signore, e questo porterà gloria a Dio Padre. In Marco 14 Gesù sta davanti al Sinedrio prima della croce, se ricordate, e rifiutava di rispondere alle loro domande, però ad un certo punto risponde o dichiara. Vi leggo quello che dice Marco 14:61-2. Ma egli tacque e non rispose nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli disse: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? E Gesù disse: sì, io lo sono. E voi vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza e venire con le nuvole del cielo. Voi, uomini qui nel Sanedrio adesso, vedrete con i vostri occhi Gesù Cristo, i figli dell'uomo, ritornare nella sua gloria. Io ritornerò così. Io sono il Cristo, lo dichiara. Gesù verrà e tutto il mondo lo vedrà. E in Gesù vedremo la pienezza della gloria di Dio. Infatti il versetto dichiara che Cristo manifesterà il beato e unico sovrano, il re dei re, il signore dei signori. Cosa vuol dire beato e unico sovrano? Allora, Dio è beato perché ogni benedizione appartiene a Lui, ha origine in Lui. Quindi per noi di essere benedetti è diverso per Dio di essere benedetto. Dio benedice dando benefici. Dio è benedetto perché ha tutti i benefici. Poi Lui è l'unico sovrano. Allora, consideriamo questa parola sovrano. Sovrano parla di potere, di autorità. Gesù in Matteo 28 dichiara, perché Gesù è Dio, che ogni potestà in cielo e sulla terra mi è stata data. Ogni potestà. Dio non ha più potere di Satana. Quello è un modo sbagliatissimo di dire, perché implica Satana ha suo potere e Dio ne ha di più. No. Dio ha ogni potere. Qualunque potere che ha Satana o gli uomini o la natura è tutto potere dato, delegato dal potere di Dio. Nessuno ha potere in sé, se non solo Dio. Dio non è in concorrenza con Satana o con gli uomini malvagi. Non c'è questa battaglia e Dio è più forte. Non c'è una battaglia. Non c'è una battaglia. Che cosa cambia nella nostra vita se sappiamo e ricordiamo, teniamo in mente che Dio è pienamente sovrano? Cosa cambia? Se ricordo che Dio è sovrano sulla mia situazione, sugli uomini che vanno contro di me, sulle mie circostanze, su tutto, sui campi che sto assimilando, sulla macchina che sto cercando di riparare, cosa cambia se ricordo che Dio è pienamente sovrano su tutto? Visto che Dio è pienamente sovrano, possiamo avere pace in qualunque prova, sapendo che Dio è in controllo di quello che stiamo passando in quel momento e rimarrà in controllo. Qualunque cosa che tu stai passando, qualunque peso che tu hai, crescendo un figlio, cercando di migliorare il matrimonio, problemi di salute, problemi legali, problemi al lavoro, qualunque cosa che stai pensando, problemi economici, tu puoi riposarti sapendo, oh Signore, tu sei in controllo di questo e sei pienamente in controllo dell'esito. E tu gestisci tutte le cose per mio vero bene se io sono in Cristo. Dio è beato ed è unico, è quello unico, e che Dio è l'unico sovrano. Non ha concorrenza. Come dicevo, Dio non è in combattimento con Satana. Questo è un falso concetto. Come se fosse questa guerra fra Dio e Satana. Perché quello implica che ognuno può danneggiare l'altro. Ricordate alla fine di Apocalisse quando Cristo ritorna e tutti gli eserciti del mondo sotto la guida dell'Anticristo si radunano per fare battaglia e con la spada alla sua bocca, che vuol dire la parola, distrugge tutti. Non c'è battaglia, non c'è battaglia, non c'è guerra, perché Dio non fa guerra, Dio solo vince. Dio non fa guerra, Dio solo vince. Satana non può fare nulla contro il piano di Dio. Satana può fare solamente quello che è permesso di fare. Con Giobbe vediamo quello. Satana doveva chiedere permesso. Ok, tu puoi fare questo. Satana non poteva scegliere cosa fare. E non può scegliere nella tua vita. Per rendere più chiaro che Dio è l'unico sovrano, Paolo aggiunge la frase che troviamo spesso nella Bibbia. Re dei re, signore dei signori. Ci sono dei re, ci sono dei signori, ma sono tutti con un potere delegato. Ma come il re ha regna sul suo popolo, Dio regna su tutti i re. Un signore ha potere sul suo popolo, Dio è il signore dei signori. Lui regna assolutamente e totalmente su tutti gli uomini e tutti gli angeli e tutti i demoni e tutti di tutto. Dio è in controllo. Non dobbiamo temere gli uomini. Ebrei 13, 5 e 6 leggiamo: nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto ed io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Gli uomini minacciano? Ma cosa possono fare? Se non è quello che Dio aveva stabilito per te, non possono fare nulla. Non dobbiamo temere gli uomini, non dobbiamo temere la salute, non dobbiamo temere i soldi, dobbiamo temere solo Dio. Perché gli uomini non sono in controllo, Satana non è in controllo, Satana non può mandarci nulla se non è il piano di Dio per noi. Non dobbiamo dire: ah, Satana ha fatto questo. Grazie a Dio, la Bibbia dichiara, Dio dichiara nella Bibbia, non arriva sciagura se non mandato dall'Eterno, se non l'ho mandato io. Dio è pienamente in controllo. Un commento importante qua. Quando il brano dichiara che Cristo manifesterà il sovrano Dio come Re dei Re, Signore dei Signori, ricordate
che quel titolo viene attribuito a Gesù Cristo.
Per esempio, vi leggo in Apocalisse 17, 14 e poi Apocalisse 19, 16. Essi combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re. E coloro che sono con lui sono chiamati eletti e fedeli. E poi Apocalisse 19, 16. Parlando di Cristo quando ritorna, e sulla sua veste e sulla coscia portava scritto un nome, il Re dei Re e il Signore dei Signori. Gesù è Dio, c'è un unico sovrano, ed è Dio. Tre persone, ma un unico Dio. Un Dio, tre persone. E quando Gesù Cristo apparirà, ci manifesterà Dio in tutta la sua gloria, e che gioia per i nostri cuori. Allora, passando al versetto 16 di 1 Timoteo 6, Paolo descrive altri aspetti della gloria di Dio. Seguite attentamente mentre leggo queste descrizioni del nostro Dio. Il solo che ha l'immortalità e abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha mai visto né può vedere, al quale sia l'onore e il dominio eterno. Amen. Dio è l'unico con immortalità. Ci potevi dire, ma la Bibbia dice che noi vivremo per tutta l'eternità. Sì, perché Dio ci ha dato la vita. L'immortalità è il fattore di avere in sé la propria vita. Noi non abbiamo in noi stessi la vita. Dio ci dà la vita. E quindi la vita viene da Dio e viene sostenuta da Dio. Non è un'opera che Dio ha dato la vita, allora sono indipendenti da Dio. No, io dipendo ancora da Dio per la mia vita. Infatti io vi leggo in Giovanni 5, 21 e 26 di questo. Gesù parla. Infatti, come il Padre risuscita i morti e dà loro la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. Poi 26. Poiché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. Dobbiamo riconoscere, solo Dio ha vita in se stesso. Nessuno può innalzarsi contro di Dio, perché la vita viene da Dio. Satana non ha vita in se stesso. Gli uomini non hanno vita in se stesso. Se loro cercano di combattere contro Dio, Dio basta togliere la vita. La vita viene da Lui. La tua vita viene da Lui, come la mia vita. Dio ci dà la vita fisica e quando ci salva ci dà la vita eterna. Dio solo ha l'immortalità. Quindi solo Dio può dare la vita. Ti rendi conto che il tuo Dio immortale ti ha dato la vita? E se non hai Cristo, corri a Lui per avere la vita. E poi dice di Dio che abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha mai visto né può vedere. Cos'è questa luce inaccessibile? Questo è la gloria di Dio. La gloria di Dio è così grande che l'uomo, una semplice creatura, non può guardare alla piena gloria di Dio. È impossibile. La sua luce, la sua gloria è inaccessibile all'uomo. Allora, quale uomo nell'Antico Testamento è stato più privilegiato di stare con Dio di tutti gli altri uomini? Mosè. Sul tempo, lui è stato 40 giorni con Dio sulla monte, è sceso, la sua faccia brillava di luce. Eppure Mosè non fu permesso di vedere la faccia di Dio, la gloria di Dio, la sua luce piena. Leggo di questo in Esodo 33, 18 a 23. Allora Mosè disse, Deh, fammi vedere la tua gloria. Mosè chiede di vedere la gloria di Dio. L'Eterno gli rispose, Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome dell'Eterno davanti a te. Farò grazia a chi farò grazia. Avrò pietà di chi avrò pietà. Disse ancora, tu non puoi vedere la mia faccia, perché nessun uomo mi può vedere e vivere. Quindi l'Eterno disse, ecco un luogo vicino a te. Tu starai sulla roccia e mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una fenditura della roccia e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai di spalle, ma la mia faccia non si può vedere. La gloria di Dio. Mosè ha chiesto di vedere la gloria e Dio parlava di vedere la faccia. La gloria di Dio è troppo grande per l'uomo da poter vedere. È una luce inaccessibile. Nessun uomo ha mai visto la gloria di Dio, né può vedere la pienezza della sua gloria. Il nostro Dio, il Dio che ci ha creato, il Dio che ci dà la vita, il Dio che ci cura, il Dio che ha iniziato un'opera in noi e sta portando a compimento la sua opera in noi, grazie a Dio. Il nostro Dio è glorioso. Cioè, che Dio abita in una luce inaccessibile, che Dio è così glorioso, quando leggo questo al fatto che quello è il mio Dio, quello è il Dio che ha promesso di completare la sua opera in me, quello è il Dio che dice non ti abbandonerò e non ti lascerò. Non è un Dio debole, non è un Dio lontano, non è un Dio incapace. Il Dio glorioso è il nostro Dio. Questo è il nostro Dio. Certo, mi dà gioia. Questo mi incoraggia tantissimo. E c'è una cosa incredibile. La Bibbia dice che, e non capisco questo, ma dice che vedremo Dio. Dice che vedremo Dio. Gesù in Matteo 5, le beatitudini, dice, beati i puri in cuore perché essi vedranno Dio. Apocalisse 22 descrive per chi sarà in cielo, nuovi cieli, nuova terra. Dice che saremo con Dio e dichiara che vedremo la faccia di Dio, quello che Mosè non poteva vedere. Leggo Apocalisse 22, 3 a 5. Sta parlando di quelli che saranno salvati in cielo. E qui non ci sarà alcuna maledizione. In essa sarà il trono di Dio e dell'agnello, e i suoi servi lo serveranno. Essi vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome sulla loro fronte. E qui non ci sarà più notte alcuna e non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e essi regneranno nei secoli dei secoli. Amen. Non possiamo concepire la gioia che noi, dice, vedremo la sua faccia. Vedremo la sua luce, vedremo la sua gloria. Io non ci capisco. Avremo nuovi corpi e avremo una capacità che non abbiamo adesso. Non vedo l'ora di vedere l'apparizione di Cristo quando arriverà tutto questo. E tutto quello che è qui diventa un'ombra che dimenticheremo. E questo versetto, Paolo non può dire queste cose, non può pensare a queste cose senza pregare. E lui conclude con una preghiera. Io leggo il versetto di nuovo e vedete con me la preghiera lì alla fine. Il solo che ha l'immortalità e abita una luce inaccessibile, che nessun uomo ha mai visto né può vedere, al quale sia l'onore e dominio eterno. Amen. Paolo alla fine a Dio glorifica Dio dicendo al quale, cioè a Dio, sia l'onore e dominio eterno. Amen. L'onore, come può dire a Dio sia la gloria, l'onore e il dominio? Cioè, a Lui sia l'onore e il dominio eterno. Sono già di Dio. Già appartengono a Dio. Giusto? Cioè Dio ha già tutto l'onore. Ha già il dominio. Come si può pregare sia l'onore e il dominio a Dio. Allora, questo è importante capire. Noi non possiamo aggiungere a Dio nulla. Non possiamo dare più gloria a Dio di quello che ha. Non si può aggiungere a quello che Dio è, perché già è perfetto, ha già tutta la gloria, ha tutto il dominio, ha tutto quello che ha tutta la sapienza. Non si può dare nulla a Dio, ma si può attribuire a Dio quello che è già suo. E così glorifichiamo Dio. In Apocalisse 4, 11, vediamo i 24 anziani intorno al trono di Dio in cielo e stanno parlando, e quello che dicono per glorificare Dio, vi leggo, 4:11 di Apocalisse: degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà esistono e sono state create. Dio riceve gloria, onore e potenza, non nel senso che non aveva e qualcuno gli ha dato ancora, ma nel senso che viene riconosciuto quello che è suo, riceve gloria, riceve potere, nel senso di che le persone riconoscono di più questo in lui. Però non è solo a Dio Padre. In Apocalisse 5 vediamo la stessa cosa, effettivamente, che viene detto dagli angeli, esseri viventi e gli anziani, a Cristo, l'agnello. Vi leggo: e dicevano a gran voce, degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. E l'agnello, Gesù Cristo, riceve potenza, ricchezza, sapienza, forza, onore e gloria e benedizione nello stesso modo di Dio Padre, non aggiungendo quello che ha, perché ha già tutto, ma viene attribuito a lui quello che è suo. Allora, quando preghi, è importante pregare così. È importante pregare così. Non solo, oh Signore, aiutami, aiutami, ti prego, con questa prova alleggerisci, togli, dammi grazia. Benissimo, possiamo pregare a Dio di darci grazia. Ma dobbiamo attribuire a Dio la gloria e la potenza e il dominio. Perché quando do a Dio gloria, perché Lui ha dominio, ricordo che ha dominio anche sulla mia situazione che sto affrontando proprio adesso. Questa ingiustizia, questa prova che sembra di non finire mai, quando io attribuisco dominio a Dio, a te il dominio in eterno, che vuol dire che tu hai dominio, allora hai dominio su quello che sto per presentarti? Grazie a Dio. Alla luce di queste verità che Paolo ci presenta qui, come dobbiamo vivere? Avete notato? Avete visto tutti i comandamenti qui? Quali comandamenti ci sono in questi brani che abbiamo visto? Qualcuno può elencarmi uno o due?
Onorare
Dio. No, non è un comandamento. Non ci sono comandamenti. La vita cristiana non è principalmente i comandamenti. E quando noi leggiamo cercando i comandamenti, stiamo leggendo male. Non è che dobbiamo leggere la Bibbia per cercare i comandamenti. Dobbiamo leggere la Bibbia per conoscere Dio. Dobbiamo leggere la Bibbia per capire chi è Dio. Perché se io conosco i comandamenti ma non conosco Dio, io non voglio mica ubbidire a un Dio che non conosco. Voglio vivere la mia vita. Io non voglio mica cercare il mio tesoro in cielo quando non conosco Dio, perciò cielo non mi attira, quando io vedo i tesori sulla terra che mi attirano. Quello che serve non è di conoscere i comandamenti, quello che serve è conoscere Dio. Un uomo che non conosce la moglie e non vede il tesoro che ha in lei ha bisogno di comandamenti per essere fedele, ma non basteranno. La sua mente andrà altrove. Ma se lui conosce il tesoro che ha da Dio, in un certo senso quasi neanche servono i comandamenti. Non ci sono comandamenti in questo brano. c'è solo più di chi è Dio, chi è Cristo e quello che vedremo di Dio quando ritorna. E questo è quello che ci serve. Quindi non ci sono comandamenti da, ok, devo stare attento a vivere così. No, dobbiamo solo meditare su chi è Dio. Meditare sul ritorno di Cristo. Questo brano serve semplicemente per farci conoscere di più il nostro Dio. Ed io prego che sceglieremo di passare tempo meditando su Dio, che diventerà normale per noi di pensare al ritorno, alla meravigliosa apparizione di Gesù Cristo. Prego che vedremo di più la gloria di Dio. Prego che vedremo di più che la nostra vita è da Dio, è Lui che ci dà la vita, perché Lui ha l'immortalità. Prego che vedremo di più la sovranità di Dio. Oh Signore, Tu sei sovrano su quello che sto passando. Tu sei sovrano su come mi stanno trattando. Tu sei sovrano su tutto questo, perché lo è. Tu, Padre, sei il Signore dei Signori, il Re dei Re. Non c'è nessuno che può fare nulla se non sotto il Tuo controllo. Gesù Cristo, mio Signore, ritornerà. Oh Signore, ricordami di questo. Lui ritornerà. Voglio vivere in attesa, amando la Sua apparizione. Quindi, comandamenti non ci sono. Cose a cui meditare e pensare per la vita. Preghiamo. Signore nostro che sei nei cieli, glorioso e maestoso, ma Tu sei anche con noi. Tu sei anche con noi. Gesù Cristo ha detto, io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Dio dice, non ti lascerò, non ti abbandonerò. Tu sei con noi, Tu che sei glorioso. Che abiti una luce inaccessibile eppure ci fai risplendere la Tua luce su di noi. E abbiamo letto in Apocalisse che in cielo vedremo la Tua faccia e non ci sarà più bisogno del sole o la luna, perché Tu sarai la nostra luce. Non riesco ad afferrare tutto questo, ma Ti prego che io e ognuno che mi ascolta possa afferrare di più di questo. Possa scegliere di pensare di più a chi sei, della Tua gloria, che Tu sei la vita, che Tu sei l'unico e beato sovrano, il Signore dei Signori, il Re dei Re, soprattutto che siamo sicuri in Te, che qui passerà tutto perché Cristo apparirà in un fuoco fiammeggiante. O Padre, vogliamo pensare alle verità, non alle cose di passaggio che saranno dimenticate. Grazie per la realtà di Cristo Gesù, grazie per quello che ha fatto sulla croce, in modo che possiamo essere salvati per aspettare con gioia il ritorno di Cristo, non con terrore. Possiamo gioire quando vedremo Cristo, non correre e gridare alle montagne di coprirci e nasconderci da Lui, perché non c'è nascondiglio. O Padre, Ti ringrazio per la salvezza in Gesù Cristo, Ti ringrazio per la Tua sovranità su tutto e che stai gestendo tutto per noi. Aiutaci a scegliere di pensare alle verità tutti i giorni. Grazie per chi è Cristo per noi e che in Lui c'è questo perdono, in cui siamo salvi se abbiamo Cristo. Nel nome di Gesù Cristo Ti prego.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.